Un riccone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà.
Benvenuti alla prima puntata di Le Faremo Sapere, il nuovo programma di Radiofonica.com, il media universitario di Perugia. Io sono Luca Pirillo, qui in mia compagnia c'è Alessia Chiriatti.
Buonasera a tutti, anche agli ascoltatori.
E niente, stiamo per partire con la prima puntata di Le Faremo Sapere. Alessia, vuoi dire a chi ci ascolta di cosa si tratta?
Esatto, innanzitutto io comincerei subito con i contatti. Siamo su Facebook, Le Faremo Sapere come account, e abbiamo anche una mail, lefaremosapere.radiofonica@gmail.com. Siamo in onda dalle 19.30 alle 20 ogni martedì e ogni venerdì dalle 19 alle 19.30. Sono due appuntamenti settimanali, uno in apertura e uno in chiusura appunto della settimana, come focus sui principali avvenimenti nel nostro paese. Come è strutturato? Intervistiamo dei giornalisti, politici, personaggi italiani in soli 30 minuti. Infatti anche questa settimana, appunto come inizio di programma, abbiamo un ospite in nostra compagnia.
Beh, abbiamo il primo ospite che apre la rassegna, la nostra rassegna qui su radiofonica.com, è il nostro primo ospite, Pippo Civati. Buonasera e benvenuto ai microfoni di radiofonica.com. E sarà appunto il nostro primo ospite, quindi state per ascoltare la nostra prima intervista a Pippo Civati, esponente del Partito Democratico, consigliere regionale in Lombardia. Benvenuto Civati.
Sì, eccomi qui.
Perfetto, grazie. Allora Civati, facciamo un quadro della politica italiana, cioè di quello che sta succedendo adesso in Italia. È stata appena votata la legge di stabilità al Senato, è passata con 156 voti, le opposizioni PD e Terzo Polo si sono astenuti. E sostanzialmente dopo la nomina da parte di Napolitano di Mario Monti a senatore a vita, diciamo che si sta per aprire, è stata spianata la strada a Monti verso l'incarico a futuro premier di questo governo fra virgolette tecnico. Ecco, la prima domanda è questo: visto che Monti dovrebbe essere il probabile nuovo premier incaricato da Napolitano, lei come giudica l'ipotesi Monti come a guida appunto di questo governo tecnico?
Ma io, guardi, non discuto la scelta del Presidente della Repubblica. Penso che in questo momento il Presidente Napolitano abbia il dovere morale di salvare un paese che è stato funciato per le feste da un governo, in realtà da un ventennio guidato da Silvio Berlusconi. Quindi la scelta è sicuramente quella giusta, non ci sono motivi per pensare diversamente. Bisogna capire poi come sarà gestita sul piano politico e istituzionale nelle prossime ore, però non mi pare che la figura di Monti possa essere in questo momento messa in discussione per la sua qualità, per il suo valore.
E se invece l'ipotesi Monti non dovesse andare in porto, c'è la probabilità che si passi ad un'altra scelta, ad un'alternativa rispetto al governo tecnico di Monti?
Ma non credo che ci siano molte alternative, nel senso che solo un governo del Presidente, che non è nemmeno un governo tecnico, la definizione più corretta è quella del governo del Presidente, cioè di un uomo di fiducia del Presidente della Repubblica, quale grande e assoluto garante delle istituzioni, che poi ovviamente deve costruire intorno a sé una serie di ministeri, per me devono essere pochissimi, e deve darsi anche un tempo ragionevole per fare le cose più urgenti, perché di questo si tratta. Non sarebbe un ribaltone come altri che ci sono stati nel corso della storia repubblicana, sarebbe il tentativo di mettere, di dare una risposta ai mercati, di farlo con la qualità della proposta politica, di quelle proposte che non si sono riuscite a realizzare in questi anni di cattiva gestione della cosa pubblica.
Lei ha parlato di ribaltone. Nel momento in cui buona parte del PDL e la Lega non dovessero dare appoggio al governo Monti, si tratterebbe a questo punto di ribaltone. Cosa succederebbe in questo caso?
Ma intanto l'unico ribaltone che però abbiamo visto è quello che ha ribaltato il paese grazie al pessimo governo di Berlusconi, per cui consiglierei un po' di sobrietà agli esponenti che finora hanno governato il paese così male. In secondo luogo, se non ci fosse il PDL e la Lega, banalmente non si potrebbe fare il governo Monti, perché non ci sarebbe la maggioranza parlamentare. Non è che ci possiamo inventare i parlamentari o confezionarli, quelli loro ne hanno parecchi. Se soprattutto al Senato hanno ancora, nonostante la debacle di Berlusconi, hanno ancora probabilmente sulla carta una maggioranza, devono dirci loro se questo paese deve fallire o se vogliono contribuire quantomeno a salvarlo, ecco, visto che non sono riusciti a farlo con un governo politico affidandosi alla guida del Presidente della Repubblica.
A noi quello che interessa è conoscere l'alternativa che viene posta a questo governo, che pure è in crisi. Quindi l'alternativa, come voi del PD e anche le altre forze politiche che state costruendo al governo Berlusconi. E soprattutto, qual è l'alternativa anche all'interno del PD stesso, visto che lei è uno degli esponenti più giovani del suo partito. Infatti leggevamo sul suo blog, dove lei ha appena pubblicato un post, la sua opinione sui giovani che dovrebbero affacciarsi nel mondo della politica. Cosa può dirci al riguardo?
Ma io, guardi, credo che la cosa importante sia essere sinceri e parlarsi chiaro. Io non credo che un governo come quello che abbiamo finora descritto può durare più di qualche mese, sia per la sua funzione che per la sua vocazione, sia per il fatto che deve affrontare delle misure d'emergenza e quindi lo fa sulla base di un mandato che supera la politica e la controversia all'interno del Parlamento tradizionale. Però appunto proprio per questo non deve durare, non è come gli altri governi, è una cosa speciale in qualche modo. E allora in quel periodo il PD e le altre forze di centrosinistra, che non, secondo me non devono entrare al governo ma lo devono sostenere, devono preoccuparsi, oltre a quello che verrà proposto al governo Monti, se questo governo ci sarà, anche di una proposta da fare al paese per gli anni successivi. La democrazia prevede comunque sempre il ricorso al voto dei cittadini italiani e non si può dimenticare che i cittadini italiani solo 3 anni fa votarono per un governo guidato da Silvio Berlusconi, che era scritto addirittura sulla scheda elettorale, diciamo nel simbolo, anche se non c'è l'indicazione del Premier nella nostra Costituzione e nelle nostre leggi elettorali, e questo governo aveva una maggioranza larghissima che si è via via persa e che non ha saputo dare al paese le risposte che questo paese si aspettava.
La sua posizione è chiara. Senta, Civati, riuscirà la nomina di Monti e la fuoriuscita di Berlusconi a placare i mercati, visto che la situazione economica non è delle più rosee? A questo punto si trattava di una mancanza di fiducia nel governo Berlusconi o nell'intera classe politica italiana?
Ma guardi, la prima domanda è secondo me molto drammatica, nel senso che noi dobbiamo metterci nelle condizioni di rispondere nel migliore dei modi ai mercati, alla comunità internazionale e con proposte molto chiare, un impegno molto concreto. Dopodiché quello che faranno i mercati non lo so, a me pare che ci siano anche molte strumentalizzazioni e speculazioni sull'Italia in questo momento, quindi non so valutare se smetteranno davvero. Mi sembra che, insomma, parlare di complotto non è mai divertente, ma che qualcuno abbia deciso di prendere di mira il nostro paese per mille motivi, questo penso che sia indiscutibile. Insomma, non è un argomento a favore di Berlusconi, evidentemente, che ci ha messo del suo. In secondo luogo, io credo che la risposta debba essere concreta, anche perché purtroppo questa, come è stato detto oggi da Romano Prodi, è una grande sconfitta della politica che si deve rigenerare, non solo della politica di maggioranza, perché è del tutto evidente che le classi dirigenti di questo paese, dopo la pausa tecnica di Monti, dopo questo governo di emergenza economica, diciamo così, forte, insomma, questa classe dirigente deve cambiare, deve esserci qualcuno di nuovo, con cultura politica diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto, sia a destra che a sinistra.
Per riallacciarci a quello che ha appena affermato, ovviamente avrà visto tutti i titoli dei giornali che sono stati pubblicati all'estero, come ad esempio l'editoriale del Financial Times. Come la vede e come ci vedono all'estero, a noi italiani, a questo governo che prova a fare degli sforzi, giusti o sbagliati, per rientrare dalla crisi?
Guardi, noi avevamo un problema, cioè un problema ce l'abbiamo ancora ed è quello che dobbiamo affrontare nelle prossime settimane, che è il clamoroso debito pubblico e un controllo molto basso e fragile della spesa e insomma in generale delle politiche di bilancio dello Stato. Questo è il problema che ha attratto su di noi le intenzioni peggiori degli altri paesi, delle grandi banche e degli speculatori. L'altra cosa che fortunatamente non abbiamo più è un premier impresentabile che è diventato una caricatura. Lui piaceva raccontare le barzellette, è diventato protagonista delle barzellette, diciamoci la verità. Questo è stato l'unico passaggio significativo dal punto di vista culturale di questi anni. Ha distrutto la politica italiana Silvio Berlusconi, l'ha resa un ricatto continuo sia dalla riforma elettorale, perché il Porcellum se lo inventò il suo governo e la Lega Nord, non ce lo inventammo certo noi. Ha nominato personaggi inqualificabili a ricoprire cariche pubbliche che una volta, no, ci si immaginava invece essere come dire, destinate ai migliori cittadini italiani. Abbiamo visto in questi ultimi mesi quanto siano interessanti queste figure, soprattutto dal punto di vista giudiziario. Questo è Silvio Berlusconi. In più non ha fatto politica, non ha fatto del bene, non ha fatto le stesse riforme liberali che aveva promesso. Insomma, io ricordo con quasi divertito, se non ci fosse da piangere, il contratto con gli italiani, quella scrivania da Vespa in cui Berlusconi si impegnava a fare un sacco di belle cose che però non sono accadute.
Dopo 17 anni si è concluso un ciclo, quello di Berlusconi e del berlusconismo. Cosa pensa al riguardo? Pensa che succederà quello che è accaduto con la fine di Craxi e con la Prima Repubblica? Cambierà tutto per non cambiare nulla?
No, io penso che, le dicevo, il problema a questo punto è cambiare passo in generale. Cioè, questa cosa riguarda anche il centrosinistra. Bisogna cambiare la politica italiana, lo può fare certo Monti. Questo è il motivo per il quale penso che non sia il caso di lasciare, no, troppo tempo, perché non è un governo senza politici che può cambiare la politica. Questa è una pia illusione. La politica deve cambiare, nel frattempo messa in sicurezza la parte economica, e deve prendere degli impegni su se stessa soprattutto. Quindi immaginare una partecipazione diversa dei cittadini, avere dei conti. Io penso che dimezzare i costi della politica in Italia sia possibile, sì, a cominciare dagli stipendi, dai vitalizi, da tutte le cose di cui spesso si parla ma si fa pochissimo. Io penso che la politica debba cambiare anche nei termini del rigore delle scelte e dell'uso delle parole, perché in questi anni i toni si sono molto scaldati per nascondere invece una mancanza di concetto abbastanza generalizzata. Quindi parlare più piano, ragionare di più e fare delle proposte che possono essere valutate e seguite dai cittadini con molta trasparenza, altrimenti non ci ritroviamo.
C'è una tematica piuttosto forte che serpeggia sia tra la società civile che nel mondo politico, ed è l'astensionismo. Quindi dopo questo governo tecnico probabilmente ci saranno delle nuove elezioni e probabilmente ci sarà anche un forte astensionismo. Qual è effettivamente la situazione della partecipazione politica italiana e come ovviare a questo astensionismo? Quindi qual è lo scenario che si prospetta?
Ma guardi, io invece credo che se questo Parlamento riuscisse a sostenere delle scelte anche difficili e a dimostrare che la politica italiana vuole cambiare, sarebbe un passaggio fondamentale. Insomma, io non credo nella responsabilità da parte delle classi dirigenti, però il punto è che noi da marzo, da aprile, dall'anno prossimo quando si voterà, dobbiamo presentare un gruppo dirigente completamente rinnovato, questo è il punto. E dopo vedrà che anche l'astensionismo si riduce, ci sarà curiosità verso i nuovi politici, ci sarà attenzione verso un nuovo percorso, perché sono 18 anni che abbiamo Berlusconi, i protagonisti del centro-sinistra sono gli stessi della Bolognina, quando voi prima parlavate di Craxi. Beh, quando c'era Craxi c'erano alcuni grandi dirigenti attuali del PD che facevano il capogruppo alla Camera, il direttore dell'unità, insomma, no, magari qualcuno stava all'IRI, qualcun altro stava in ministeri se era democristiano. Diciamo, la verità è questa, che bisogna cambiare generazione. Non lo dico io perché sembro interessato, lo dice Giorgio Napolitano, che ha qualche anno più di me, che non lo fa credo per interesse personale, insomma non ne ha motivo.
Le chiedo, è vero che bisogna uscire dagli schemi della politica del secolo scorso, ma come si fa? Basta l'asse Renzi-Gori per affrontare questo cambiamento? Basta Prossima Italia per affrontarlo seriamente?
No, il punto, questa è una domanda bellissima, no, ma non è per piaggeria, ma perché è veramente una domanda che serve per capire le cose. Il punto non è quello di trovare l'uomo della provvidenza. Guardi, noi ne abbiamo avuto uno piccolino che veniva da Arcore e a un certo punto è rimasto solo l'uomo perché la provvidenza era sparita. L'uomo non sta neanche tanto bene a vedere le foto. Allora, c'è bisogno di costruire una politica diversa e il lavoro che stiamo facendo noi con Prossima Italia è esattamente questo: rendere contendibile, aperto il campo, far emergere le migliori figure della società civile, dei movimenti, anche delle professioni, del lavoro, insomma le migliori figure del paese perché possano andare in Parlamento. Per questo chiediamo primarie per i parlamentari, per questo chiediamo ai partiti di cedere un po' di sovranità che in questi anni hanno gestito in modo abbastanza discutibile, per rilanciare un discorso che sia inclusivo. Insomma, io le faccio un esempio: ma perché a Milano si è scelto Pisapia, no, con quel percorso di partecipazione? Perché si scelgono così i sindaci in generale e invece i parlamentari no? Che differenza c'è tra un sindaco e un parlamentare? Tutto sommato anche il parlamentare deve essere rappresentativo della sua comunità esattamente come lo è un sindaco. Ecco, questo è il passaggio che noi chiediamo. Non basta né il ticket Renzi-Gori, neanche con Costa Curta in difesa, diciamo. C'è bisogno di qualcosa. Io preferisco uno come Del Piero, poi, insomma, come dire, più creativo, più no, che immagini una storia diversa, ma in generale, a parte le battute, c'è bisogno di una squadra e di un gruppo di persone che per un determinato numero di anni si dedica al paese, poi torna a casa e fa altre cose, perché la vita è lunga, non è necessariamente da passare tutta in Parlamento.
Lo dicevamo anche prima, lei è un esponente giovane del Partito Democratico. Quali sono le differenze con l'attuale classe dirigente del PD, che in fondo è appartenente al secolo scorso? E se vogliamo, quali sono le differenze tra Civati e...
Ma guardi, questa è una domanda per scivolosa, diciamo. Mi piacerebbe sentire il parere di Bersani sull'argomento. Ma insomma, la differenza principale è banale, però insomma... Loro, gli esponenti attuali del gruppo dirigente del PD, anche chi come D'Alema fa finta di non essere più dirigente del PD, però continua a fare interviste da dirigente del PD, quindi vive un suo dramma personale e una sua preoccupazione, come dire, interiore. Però ecco, la differenza è che loro hanno avuto la possibilità di fare del bene, del male, hanno vinto, perso, hanno interpretato una stagione politica, non è un fatto anagrafico, cioè chi ha avuto la possibilità e si è speso e magari si è anche un po' usurato, diciamo, nella funzione di governo e di leadership all'interno del centro-sinistra, e chi invece può forse metterci delle energie nuove. Questo penso sia un ragionamento talmente semplice che tutti gli elettori l'hanno capito, tranne le persone di cui stiamo parlando.
Ritornando però al momento contingente, cosa succede se l'Italia fallisce? Uscendo dal politichese, cosa che lei tra l'altro finora non ha effettivamente fatto, è verosimile credere che l'Italia possa uscire dall'euro e quindi dall'Unione Europea?
No, noi non possiamo permetterci proprio nulla, anche questa soluzione islandese che qualcuno... anche legittimamente, voglio dire, sulla base, no, di un ragionamento, di un'argomentazione, propone, è pericolosissima, perché l'Islanda è un paese molto piccolo, periferico, che ha affrontato di punta un problema, non tutti i problemi che abbiamo noi, nella complessità di un sistema economico europeo come siamo. Insomma, l'Italia è inserita in tutto questo, non è che può chiamarsene fuori. Noi dobbiamo rimanere legati per, a questo scenario, e nello stesso tempo dobbiamo cambiare questo scenario, cioè l'Italia ha bisogno dell'Europa, e secondo me l'Europa ha bisogno di un'Italia diversa, che faccia anche in modo che, insomma, non ci sia solo la speculazione finanziaria, la rendita, il governo delle banche, la moneta, ma che ci sia anche qualcosa d'altro. Questo è un altro tema che la generazione precedente alla nostra, almeno negli ultimi 20 anni, ha discusso, dibattuto, e, insomma, drammatizzato, ma non ha mai affrontato davvero. Noi siamo cittadini europei, però insomma solo a metà, e questo è sbagliato, insomma, ed è uno dei motivi per cui non funziona la politica a livello europeo, non funzionano neanche le politiche di stati nazionali in questo momento.
Pensiamo che quindi queste siano le sue proposte per uscire dalla crisi. Soprattutto un'altra domanda che ci viene in mente è questa: i tempi della politica sono troppo lenti rispetto a quelli della finanza? Pensiamo ad esempio al caso della Grecia, cosa ne pensa a riguardo?
Ma in realtà non c'è stata una risposta immediata per la Grecia, non perché i tempi della politica siano lenti, ma perché qualcuno li ha voluti rallentare, e noi abbiamo consentito che un paese si perdesse definitivamente, come quello, come è il caso della Grecia, perché non si vuole fare un intervento, non lo vogliono fare soprattutto i tedeschi e i francesi, diciamo, in un momento in cui l'intervento era forse un decimo di quello che poi si è dovuto fare. Quindi la verità non è quella di una politica che non ha tempo, non ha lo stesso ritmo, diciamo, della finanza. La verità è che bisogna provare a contrastare interessi che di questo grande mercato dei soldi, chiamiamolo con linguaggio semplice, che forse, insomma, non lavora per il bene comune a volte, ormai quasi sempre, perché di fatto noi stiamo discutendo, siamo più preoccupati del giudizio delle società di rating che di quello degli elettori. Anche questo è un fatto da su cui riflettere, quantomeno.
Anche perché le società di rating non le elegge nessuno, quindi c'è anche un problema di credibilità, cioè non sono diretta espressione del popolo sovrano, diciamo. Questo secondo me è un punto sul quale riflettere.
Questo è il punto anche dell'equilibrio da trovare tra le ragioni dell'emergenza economica, quella della democrazia e della partecipazione dei cittadini. Quello che le dicevo sul governo Monti è dello stesso segno. Noi non possiamo pensare di affidare a una persona, anche la migliore del mondo, senza il voto popolare, i destini di questo paese, più di, insomma, del compito che ci troviamo di fronte. Mi pare una cosa pericolosa, dal punto di vista proprio della grammatica e della logica politica.
E allora facciamo un salto in avanti, Civati. Arriviamo ad aprile. Ipotizziamo l'elezione ad aprile, cioè anche auspichiamo, diciamo, anche l'elezione ad aprile. Cosa succede? Il PD con chi si allea? Il programma della coalizione di centrosinistra quale sarà, se ci sarà?
Ma intanto ecco, una condizione che dobbiamo metterci tutti quanti, noi che siamo persone serie, è quella di rispettare quello che verrà fatto da Monti, però se il governo dovesse durare quel periodo che dicevo prima. Per cui questo è il primo impegno da prendere, perché sa, non vorrei neanche che noi facessimo una soluzione greca nel senso di Penelope, no? Cioè che ci prendessimo un impegno che poi qualcuno smonta, appunto, visto che siamo a Monti, che qualcuno non smonti all'inizio dell'anno successivo. Per cui questo è il primo tema. La seconda questione da cui io ripartirei è quella di ristabilire un po' di equità. Per esempio, in questo paese sono tassati pochissimi gli immobili e tassati moltissimi i mobili, cioè lavoratori e imprese. Io inizierei a invertire questa tendenza. In questo paese ci sono dei giovani che hanno beccato insieme precariato e riforma delle pensioni con il contributivo, che va benissimo, però loro col precariato non riescono a contribuire nemmeno alla loro pensione oltre che alla loro sussistenza. Quindi precari, salari e opportunità di lavoro, insomma, sono temi che devono essere al centro della proposta politica del Partito Democratico. Lo stesso va fatto su mille altre cose, con una cura nel far crescere questo paese, nelle opportunità, nella sua qualità, perché noi abbiamo un paese che ha investito troppo poco su se stesso, di fatto ha investito sugli interessi particolari, non sugli orizzonti, sulla sua vocazione.
Ecco, appunto, lei ha introdotto questo discorso sul precariato giovanile. In fondo noi siamo l'esempio classico, no, di una generazione che forse è stata, non vorremmo dire boicottata, perché sembra che siamo sempre a piangerci addosso, no? Però effettivamente quando forse supereremo la crisi saremo già fuori mercato, perché ci saranno i giovani laureati, se ci saranno, che prenderanno il nostro posto. Allora, ci dà un consiglio lei a noi generazione per come farci sentire, per come doverci comportare, per quello che appunto possiamo fare come classe che manifesta il suo dissenso e il suo disagio?
E che molto probabilmente non sarà la futura classe dirigente di questo paese.
Ma invece secondo me dovete... dobbiamo organizzarci, diciamo, mi metto dentro anch'io da fratello maggiore, dobbiamo organizzarci e dettare noi senza timidezza l'agenda politica, insomma ci tocca. Noi, da quando io ho finito il liceo, l'università, che c'è il precariato, prima non c'era neanche la parola, noi invece sono 15 anni che inseguiamo queste cose, da 20 anni conosciamo il fenomeno dell'immigrazione, non l'ha voluto governare nessuno, e anche gli immigrati, gli stranieri sono molto giovani, no? Vivono con noi e potrebbero costruire insieme a noi questo paese. Abbiamo negli altri paesi una cultura ambientale che in Italia non è nemmeno rappresentata, l'uso delle tecnologie è vissuto addirittura con sospetto, perché addirittura noi stiamo usando, facendo un'intervista su Skype, no, gravissimo. Per cui tutte queste cose fanno pensare che c'è bisogno dell'impegno e della partecipazione di un'intera generazione, che non deve farsi prendere allo sconforto, perché quello è un trucco, no? Cioè quello di continuare a pensare alla decadenza, all'impossibilità di fare le cose, è un modo per non far uscire nessuno la sera di casa, insomma, per non far muovere questo paese nella direzione della democrazia, della partecipazione di chi in questo momento è più svantaggiato e più povero, perché i giovani sono poveri in Italia, questa è la verità.
Le ultime due domande, la prima è questa, la seconda, l'ultima la lascio ad Alessia. La prima, la lettera inviata dall'Unione Europea al governo Berlusconi, come la giudica? La giudica equa? Perché Di Pietro parla di macelleria sociale, ad esempio.
Ah sì, Di Pietro in una fase un pochino, avrà bisogno di un analista ultimamente, perché sta confondendo un po'. Ieri ha fatto le battute un po' spiacevoli sui gay, non ho capito, insomma, sì. In un momento un po' di... Sì. Un po' di dichiarazioni facili, diciamo, gli vogliamo bene, ma si deve dare una regolata. No, non ho nessuna macelleria sociale. La BCE ci chiede di sistemare le cose, ovviamente ci dà delle indicazioni che sono discutibili, fortunatamente, perché poi possiamo anche rispondere con delle, no? Quando si lavora in politica, nelle aule parlamentari, ci sono delle controdeduzioni, no? Delle osservazioni che possono essere rovesciate anche in senso buono. La BCE ci chiede un trattamento diverso del mercato del lavoro, sia in termini delle assunzioni che dei licenziamenti che degli ammortizzatori sociali. Apriamo una riflessione che cambi le cose e che ci faccia risparmiare e che renda il mercato più libero e allo stesso tempo più sicuro. No, non c'è la soluzione, c'è la posizione del problema nella lettera della BCE. la BCE dice che noi dobbiamo privatizzare, liberalizzare alcuni settori, io credo che noi possiamo dire quali, perché evidentemente no, io che sono uno che rispetta il voto dei cittadini, penso che ad esempio il settore idrico non lo si privatizza, perché sennò no, i cittadini ci vengono a prendere con i forconi, non con la scheda elettorale la prossima volta. E invece ci sono altre asset, altri settori partecipati dal pubblico che possono forse essere messi in gioco, che liberalizzerebbero no, alcune situazioni un po' immobili e bloccate della stessa economia dello Stato. Insomma, per cui ci sono tante cose su cui noi dobbiamo riflettere, non è né macelleria sociale né il Vangelo, bisogna che la politica faccia la sua parte.
E velocemente, l'ultima domanda che sarà un po' l'ultima domanda per tutti i nostri intervistati del nostro programma. Noi stiamo ritornando al discorso di prima dei giovani precari, quelli che forse rimpiangono il Le faremo sapere, il titolo del nostro programma, che appunto era dato ai candidati di un colloquio di lavoro nel momento in cui lo terminavano. Qual è la situazione quindi per noi i giovani e come facciamo a riuscire a trovare lavoro magari anche in luoghi che ci piacciono, quindi non dover accettare necessariamente i lavori consentiti così magari precari, a tempo determinato o addirittura senza contratto? Come si fa poi a diventare un buon politico o un buon giornalista o un buon intellettuale?
Beh, questa è una domanda praticamente impossibile, dovete cambiarla per i prossimi perché è troppo difficile, scherzo, ma insomma abbiamo bisogno di una partecipazione forte da parte delle persone, che però sappiano che da soli non si cambia il mondo, no? Non ce la fa, abbiamo detto, né Renzi, né Civati, né nessun altro, né quelli di prima, né quelli di mai. In verità c'è bisogno di cambiare la struttura economica e sociale di questo paese, bisogna dare diritti, garanzie, bisogna chiederli tutti insieme, bisogna votare di conseguenza. Io ho spesso parlato di un partito dei giovani, che tutti pensavano, se ne fa un nuovo partito, invece era una provocazione per dire che la politica deve essere dedicata ai giovani italiani, agli studenti, ai lavoratori, a quelli giovani davvero, non i giovani politici quasi quarantenni, no? Ma quelli che hanno 20 anni e che si chiedono appunto le stesse cose che vi chiedete anche voi, insomma. Questo è il nostro obiettivo. E poi è chiaro, il mio consiglio è di rischiare, di investire su se stessi, di studiare, che comunque è meglio che non studiare, lo dicono anche le statistiche, di scegliere una professione che abbia scusatemi, la possibilità di trovare mercato e di essere competitiva in questo mondo in cui viviamo.
Civati, la ringraziamo per questo suo intervento, è stato preziosissimo, tra l'altro lo ripetiamo, è stato il primo intervistato di questa trasmissione, quindi ci ha battezzato praticamente. La ringraziamo di nuovo, noi ci risentiamo su Twitter.
Ci troviamo su Twitter. Va bene.
Ok, grazie mille ancora e buon lavoro.
A voi.
Grazie allora a Tippo Civati, noi con Radiofoniche Le faremo sapere, abbiamo terminato, ci risentiamo la settimana prossima, grazie.
Arrivederci a tutti.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avare vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. La crisi, sa, capirà la crisi, ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. La crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare.